cupo di Giretti. La prima questione che dobbiamo porci è come provare a parlare della Chiesa. E quindi avevo anche immaginato, ma adesso lo semplifichiamo.
Stai parlando, il microfono è disattivato. Metti nascondi così. Metti nascondi così lo vedi il microfono. Ecco, se tu metti nascondi ti puoi entrare nel microfono.
Ah, eccolo qua. Grazie, scusate. Adesso c'è pure il microfono. Adesso entro qui su RAM. Ok. Ecco. E stavo dicendo che parlare della Chiesa non è la cosa più facile, anche se giustamente Paolo VI insisteva nel dire che dall'amore che tu hai per la Chiesa si comprende l'amore che tu hai per Gesù. E io non so se mai avete dovuto parlarne catechisticamente, piuttosto nel dare, e da dove siete partiti, perché questo sarà il percorso che proveremo a fare anche noi. Dovessi parlare della Chiesa, come faccio? Da dove parto? Perché la Chiesa stessa ha fatto una scelta molto semplice. È partita da due cose. Primo dalla parola stessa, perché le parole aiutano. Si chiama Chiesa e l'hanno chiamata proprio Chiesa perché hanno usato questa parola perché ha un senso, ha un significato. E poi l'abbiamo già viste sia in San Paolo che in Lumen Gentium, nel Concilio Vaticano II, sono state utilizzate delle immagini. Interessante. Non hanno dato una definizione di che cos'è la Chiesa, innanzitutto, ma hanno usato delle immagini per provare a dire la realtà della Chiesa. E noi oggi faremo proprio così, ci lasceremo istruire da quel grande evento che a tutt'oggi ci ha aperto e caratterizzato nel modo anche di interpretare e di vivere la Chiesa, che è stato il Concilio Ecumenico Vaticano II. E è sempre bello ricordarcelo perché è importante. Il Vaticano II ha fatto un sacco di documenti, tanti. Quattro però sono quelli più importanti, l'hanno proprio chiamato Costituzioni. Ecco, una delle Costituzioni è proprio dedicata alla Chiesa. Chi è la Chiesa e come vive la Chiesa? Lumen Gentium. Vi ricordate che il titolo dei documenti della Chiesa è preso dalle prime parole con cui inizia il documento. Siccome il documento inizia Lumen Gentium, come la chiamiamo? Lumen Gentium. Perché una volta non si davano i titoli ai libri, ma dalle prime parole del testo diventavano identificative del testo. E la Chiesa a tutt'oggi, dopo 2000 anni, tiene questa tradizione. La Lumen Gentium è complessa, o meglio complessa, è articolata, perché parla di tante cose. E poi c'è un capitolo che per voi è universale vocazione alla santità, il capitolo quinto lo saprete quasi a memoria, tanto più qui all'Oreb. Ma noi andremo non tanto a capire come articolate, come vive questa comunità particolare che si chiama Chiesa, ma concentriamo sul primo punto, che cosa è questa Chiesa. Poi dopo come vive nella sua articolazione non è il tema che voglio direttamente affrontare. E allora mi concentro, partiamo, facciamo come ha fatto la Lumen Gentium. Quindi io piluccherò dal primo capitolo, in alcuni numeri della Lumen Gentium vi indicherò come riuscire o come provare a parlare della Chiesa. E la prima cosa che fa è andare, non è vero che la prima cosa, ma la prima cosa che facciamo noi è andare a utilizzare e a prendere la parola con cui è stata nominata questa comunità particolare. Quindi io non amo la parola comunità, non amo la parola famiglia, a volte c'è la mania famiglia, diciamo la famiglia di famiglie, la comunità parrocchiale, non mi convincono, perché fanno comunità anche quelli dei club, anche i centri sportivi, anche i CAG, L'abbiamo chiamata quella comunità con un nome particolare, Chiesa, punto. Miami. Però questo è il maglione di pensiero. Perché l'hanno chiamata Chiesa? Beh, perché Chiesa è una parolina che non abbiamo inventato noi, perché l'avevano già inventata la grande esperienza democratica, tra virgolette, e politica, sociale della Grecia, chiamando Chiesa, Ecclesia, l'adunata dell'assemblea dei cittadini, non i cittadini come noi che siamo tutti, ma quelli che avevano un certo cesso, per decidere le sorti della città. E perché avevano chiamato quell'assemblea qui Ecclesia? Perché ec caleo vuol dire chiamati, convocati. Quindi c'era un banditore, c'era il signore della città che convocava l'assemblea. Quindi quell'assemblea era chiamata la convocazione, i chiamati. Cosa ha fatto l'esperienza cristiana? Alla luce della grande esperienza biblica, ha scelto di tradurre il termine con cui nell'Antico Testamento in ebraico si chiamava la comunità, il popolo di Dio, che è facile da tenere a mente perché assomiglia al dialetto bresciano, Kaal, la mia Kaal, Kaal, la comunità. Come traduciamo quella cosa qui? La prima traduzione in greco dell'Antico Testamento ha usato sempre la parola ecclesia. Quindi è diventato naturale per noi cristiani, anche per chi doveva scrivere all'inizio i Vangeli, come chiamiamo la nostra comunità, se dobbiamo usare una parola greca, perché se dobbiamo scrivere i Vangeli in greco la parola è l'inglese del tempo, se dobbiamo usare una parola per chiamarci, beh, il termine chiesa, ecclesia, è il nome più indicato. E la cosa è molto interessante, perché anche se non si trova tantissimo, soprattutto nei Vangeli sinottici, perché è solo Matteo che lo usa, per questo è chiamato Vangelo della comunità, invece nelle altre Vangeli voi non andate a non trovate la parola chiesa, è più frutto delle lettere in cui si parla, anche perché, e si capisce, perché i Vangeli parlano di Gesù, non parlano della vita della chiesa, parlano degli inizi di questa esperienza. Ecco, la parola chiesa è diventata molto molto interessante, perché notate subito, sposta l'attenzione da coloro che sono lì a qualcun altro. Perché se tu dici comunità, chi è la protagonista? La comunità. Inevitabilmente, comunità è chi è lì. Se tu chiami convocati, è chiaro che il protagonista non sei tu, ma è chi ti ha convocato. Per questo è geniale. Perché la Chiesa dice già nel suo nome che non è lei la protagonista. La Chiesa non vive per se stessa. L'obiettivo della Chiesa non è la Chiesa. La Chiesa è il frutto di qualcun altro che chiama. Quindi dice già con il suo nome la Chiesa che c'è qualcuno di più importante a cui guardare. Per questo io, rispetto a tutti gli altri termini, difenderò, fin tanto che ho la grazia di campare a questo mondo, la parola Chiesa rispetto a tutte le altre manie di questi ultimi decenni postmoderni che hanno preso campo. Ma dopo usi le parole, sì, è meglio comunità, è meglio famiglia. Prima di parlare, pensa. Sempre importante. Perché ci sarà un motivo per cui quelle parole sono state scelte e non altre. Se dopo riusciamo a trovare anche un modo migliore per chiamarci, meglio. Però guardate che Chiesa è proprio interessante, perché sposta tutto su un Dio che ha convocato e ha chiamato quelli lì. Teniamocela lì questa cosa, che la Chiesa è una comunità, un popolo, un gruppo chiamato, letteralmente vocazione, chiamato da qualcun altro. Perché dopo dovremmo capire perché l'ha chiamato, perché cosa l'ha chiamato, eccetera. Però intanto già nel nome indirizza a qualcosa d'altro, anzi a qualcuno di più grande. Ce la teniamo lì, continuiamo il nostro nostro lavoro, perché nel nostro primo incontro raccoglieremo un po' di indizi. Quindi se doveste dire anche ai vostri ragazzi, agli adulti, con che immagine useresti per riuscire a parlare della Chiesa? Ecco, la Lumen Gentium fa alcune scelte. La prima che usa, Lumen Gentium 6, è presa dalla vita pastorale pastorizia. E quindi immagina la Chiesa come se fosse un animale. Avete fatto ancora? Se tu fossi un animale, cosa saresti? Ecco, se la Chiesa fosse un animale, che animale sarebbe? Che interessante, che a noi ci disturba un po'. Te, la Chiesa, parola degli animali. Invece la Bibbia e il Concilio Vaticano II lavora tantissimo su questo. Se io dovessi dirti a che animale assomiglia la Chiesa, è un gregge, ha delle pecore. Ora, in italiano quella roba qui adesso non è più simpatica, perché pecore, pecoroni, una meglio un giorno da leoni che 100 da pecore, cioè ormai la povera pecora, ciao! E la vita da pecora è diventato il prototipo di una vita un po' insulsa. Di uno che è sottomesso, che corre dietro agli altri, che non ha cervello, eccetera, eccetera. Ma vi siete mai chiesti perché la Bibbia ha scelto per dire i chiamati proprio l'immagine della pecora? Perché ha usato un gregge e non ha detto la Chiesa è come i gatti o la Chiesa è una mandria di bufali? E non ditemi che hanno scelto il gregge perché gli ebrei erano pastori, allora certo, allora se erano pescatori di ostriche cosa avrebbero detto? Che è una colonia di ostriche, ma dai, c'è un motivo più profondo. Perché la pecora è un animale incapace di orientarsi da solo nella vita. La pecora non sa dove andare. Una pecora da sola fritta, appunto la pecora smarrita. Perché una pecora da sola è smarrita? Perché la pecora ha bisogno di un pastore che guidi e di un cane che sappia indicare. Uguale. Chi è la Chiesa? È quel gruppo di persone così docile alla voce di qualcun altro, un pastore, che sa di non sapercene andare fuori da solo nella vita. E io capisco che alla gente non piaccia entrare nella Chiesa. Perché la Chiesa per definizione ti dice: ragazzo bello mio, guarda che tu non sei capace di andartene fuori nella vita. Da solo tu non sai andarcene fuori. E hai bisogno di qualcuno che ti guidi e di fare questo cammino insieme. Quindi ad esempio qui taglia subito a tutti un po' protagonismi di chi pensa di voler far da solo, di avere un cammino tutto suo, senza comunità. Pecora smarrita, finito, ti dico già che ancora prima di iniziare sei finito. Per questo hanno scelto le pecore e non altri animali, ad esempio il gatto. Tu prova a mettere insieme tanti gatti, è una disgrazia, è un gatto vero, appunto. Ma perché il gatto invece è individualista per natura, la pecora no? Allora la scelgono intenzionalmente, perché io attraverso un'immagine ti voglio dire un'esperienza profonda di quello che caratterizza questo modo di stare insieme. Ma dopo aver usato gli animali vanno anche a usare, qui prendono dall'agricoltura, e siamo fortunati perché qui in Francia Corta giochiamo in casa. Potremmo anche dire che la Chiesa è un campo. Interessante l'idea, perché il campo, cosa viene subito in mente a chi è semplicemente un po' cristiano? La parabola del seminatore. Sei il campo, non sei il seme, non sei la pianta, non sei il frutto, non sei il seminatore, sei il campo. Beh, guarda che geniale! Il campo può essere strada, rovi, sassi, terreno campo, è un campo. E quindi di nuovo c'è qualcun altro che lavora. Interessante. Perché dopo noi cristiani pensiamo che siamo noi che dobbiamo lavorare, tanto più noi bresciani. In realtà tutte queste immagini continuano a dire è qualcun altro che fa, è qualcun altro che fa il lavoro. E se devo dirti, tra tutte le piante, due sono state scelte nella grande tradizione biblico-cristiana. L'olivo e la vite. L'olivo lo usa di più anche Paolo, San Paolo. Gesù, la vite. Perché l'olivo? Sapete, non ditemi perché fa l'olio. Va bene, ho capito. Ma se avete visto ancora l'olivo, l'olivo ci vuole un bel po' prima che parta, ma se parte non lo fermi più. Perché si può anche spaccare il tronco, si può anche, ma lui non crepa e è centenario. Quindi è la scelta apposta. Una pianta che ci vuole un attimo, ma guarda che se funziona lì ha una forza intrinseca che resiste. Pensate poi Palestina, dove eravamo, cioè anche con poca acqua, ma lì ha una capacità e non molla. Ma quella che preferisco e che preferisce anche di più Gesù è la vite. E non tanto perché siamo Franciacortini, ma perché la vite, oso sperare che sappiate, è quantomeno da noi, perché ci sono anche altre piante così, ma da noi, cioè da noi intorno al Mediterraneo, è l'unica pianta che ha dei frutti così pesanti che non sono reggibili in automatico dal tronco. Il tronco non è capace di sorreggere i grappoli. Le mie e lo sanno benissimo i viticoltori, che devi mettere in parte il bastone, adesso gli metti il palo di cemento armato e devi legare, perché il tronco non è capace di reggere, perché se tu lo lasci raso terra. E su questo i padri della Chiesa hanno lavorato tantissimo. Qual è il palo di legno a cui deve rimanere attaccato il tronco? È il palo della croce. E come deve fare il tralcio per andare? Devi tirare i fili, il filare, perché altrimenti non sa, anche il tralcio ha bisogno di attaccarsi a qualcosa. Chi tira i fili? Lo Spirito Santo. 1, 2, 3, abbiamo già ben portato a casa il risultato. E va sicuro che con una immagine è semplicissimo, perché dopo se tu la vedi e sai come funziona, ti viene subito in mente, chi è la Chiesa? È quel gruppo che non sta in piedi da solo lui, ma è attaccato alla croce di Gesù, è sorretto dai filari dello Spirito, dirige, e ha una grazia, una fecondità che porta frutti e frutti abbondanti. Beh, guardate, 4 e 4, 8, questi sono veramente interessanti e molto molto bravi a indicare alcune dimensioni molto molto profonde dell'esperienza dell'essere Chiesa. Ma poi anche i muratori hanno la loro parte. Perché dice Lumen Gentium, potremmo anche paragonare la Chiesa a un edificio, a una casa. A una casa. Tenete presente questa cosa perché la userà tantissimo poi più avanti, noi non lo faremo. Una casa. Ricordatevi sempre che noi della casa vediamo la parte visibile, ma non vediamo le fondamenta. Perché di una casa tu non devi vedere le fondamenta. Sai che ci sono, anche se a volte rischi di dimenticartele. Questa è la parte spirituale della Chiesa, il mistero. C'è una parte visibile, anche sociologicamente visibile, è la casa sopra. Ma ciò che fa la verità, che fa stare in piedi, è la parte invisibile, perché è appoggiata su una roccia, nostro Signore, e attraverso i dodici, poi i pilastri che tengono in piedi la Chiesa apostolica. Ecco, ma nell'idea dell'edificio vuole indicare questo, parte visibile, parte invisibile. Ditemi voi se non è geniale, perché noi certo siamo visibili, ma la parte visibile di noi è una parte, ma non è la più importante, perché noi stiamo in piedi per qualcun altro, su qualcun altro, letteralmente. Ricordate che amen, aman, fede, vuol dire poggiare i piedi sulla roccia. Quindi loro su questo poi lavoravano, perché voglio dire che è questo edificio, la comunità dei credenti, che tu li vedi fuori che fanno alcune cose, ma la cosa più importante è su chi si appoggiano e di chi vivono, perché stanno in piedi, perché non bravi loro, ma appoggiati a qualcun altro. E se proprio proprio devi usare poi un edificio particolare della casa, perché anche la casa sarebbe molto interessante, non so nella vostra esperienza di chiesa in che parte della casa vi mettete, fatelo ai ragazzi. Nel soggiorno, nel corridoio, in cucina, in camera da letto, nel bagno, nella cantina, nella sala giochi, in che parte della casa ti metteresti? Perché poi l'immagine funziona per questo. Certo, è una casa, ci sono tante stanze. Quale stanza è la tua? Con la casa speciale, la casa che è la casa di Dio, il Tempio. Quindi la chiesa è una casa speciale, e il Tempio al tempo, ma anche per noi, vuol dire la dimora della divinità. Non so se è chiaro. Stanno dicendo chi è la chiesa, non che cosa, non usate più che cosa, per la carità. Chi è? La chiesa è un soggetto, non è un oggetto. Non che cosa, ma chi è? Chi è la chiesa? È un gruppo di chiamati che permettono a Dio di abitare nel mondo. Perché poi la chiesa, noi chiamiamo chiesa anche i quattro muri, ma è un derivato, perché la chiesa siamo noi. Per analogia, poi, anche la chiesa in muratura, come corpo di Cristo siamo noi, per analogia, anche se perfetta poi la Santissima Eucaristia. Quindi è molto interessante questo continuo gioco tra, però adesso si capisce, convocati, tra colui che ci convoca e di cui viviamo e noi che aderiamo a questo vivere con Gesù. Ma quella che è la mia preferita, ma su questo poi ritornerò, è quando inizia con le analogie personali. Usa le persone. Se dovessi dire chi è la Chiesa e usiamo delle persone, che categorie di persone usiamo? Operai? No. Mariti? No. Non mi ha che fare. Figli? No. Sposa. E se dovessimo usare dei gruppi di... Facciamo un villaggio, facciamo un paese? No. Città. Sulla seconda, madre e sposa, poi torneremo a lavorare perché è molto molto interessante. Sulla prima io spendo sempre il mio puntiglioso promemoria, anche a noi preti, che diciamo che è bello andare nei piccoli paesini dove c'è ancora la tradizione, che bello il paese, falso come Giuda. Non hai capito niente del cristianesimo, perché l'immagine della chiesa non è il paese ma la città. Mi spiace, è Gerusalemme, è come dire la metropoli, non è il paese. E mochiamola anche lì con tutte le menade, dobbiamo conoscere tutto vis-à-vis, tu per te, menado un po' sì, ma vai, cioè quante persone conosci veramente a tu per tu? Cioè dai, veniamo fuori da questa retorica. La chiesa è una città, è una comunità complessa, e aveva ragione San Giovanni Bosco: se il cristianesimo non funziona in città, tantomeno funzionerà in paese, perché ti salvi per qualche anno, ma tanto arriva. E se dobbiamo spendere le nostre cartucce in città, non in paese. Viva San Giovanni Bosco. Ma la Bibbia è chiara, siamo molto, diciamo, no, il meglio è il piccolo gruppo, il paesello, ma va là, Gerusalemme. Quindi città, un sistema di relazioni complesse. Fantastico, mi piace molto la Bibbia, perché ci aiuta a tenere subito il tiro anche dritto rispetto a modalità con cui diciamo, no, la chiesa, qual è una bella chiesa? Una bella chiesa parrocchiale, non la chiesa, ma una comunità, chiesa parrocchiale, ah, quella di un paese dove tutti si conoscono. Mamma. No, mi spiace. Noi la pensiamo così, la Bibbia e il Vaticano II, grazie a Dio, non la pensa così, ma neanche i santi. Fate un po' di immagini Facciamo un passo per queste immagini, lavorano per analogia un po' larga, perché dire che la chiesa è un campo, è un edificio, è certo, si capisce il perché, però, come dire, sembra ancora, non entriamo dentro ancora nella questione, anche se in realtà vedremo che l'idea di sposa era già entrare nella questione, ma arriviamo con l'ultimo punto. Lavora molto perché ci appartiene tradizionalmente, da almeno 1000 anni, anche se San Paolo l'aveva già usato, ma poi ha iniziato a usarla moltissimo da 1000 anni a questa parte, l'immagine, che è diventata anche un'idea teologica molto forte, di Chiesa come corpo di Cristo. E notate come ragiona Lumen Gentium, siamo al numero 7. Il Figlio di Dio è venuto, ha trasformato gli uomini in una nuova creatura. E questa trasformazione ha fatto questo lavoro qui, ha unito misticamente questa umanità alla sua umano-divinità. Questi figli sono diventati figli di Dio e li ha uniti al suo corpo. Quando si dice misticamente nel linguaggio della Chiesa e dei testi magisteriali, vuol dire con la forza della grazia, quindi dello Spirito Santo, di un lavoro invisibile che poi porta anche effetti visibili. Quindi questa è la cosa più importante. C'è stato un momento in cui noi siamo stati associati, uniti al corpo di Cristo, a Gesù, e a Gesù che è unito a tutti gli altri. Come quando ti becchi la moglie e ti becchi anche la suocera. Ecco, più o meno una roba del genere. Ti unisci a Gesù, ti becchi anche tutti quelli che sono uniti a Gesù, mio che fago. Perché Gesù non è proprio Gesù Gesù, lui è il capo, ma cioè c'è un corpo e nel corpo ci ha attaccati anche tanti altri. Come si fa a fare questo attaccamento al corpo? Quindi è una specie di intervento, non so, una protesi, è un trapianto mio, ecco, ti devi trapiantare. Come avviene questo trapianto? I sacramenti. Uguale, non si può diventare chiesa perché uno lo vuole. Ecco, dice, io voglio diventare chiesa, divento chiesa. Io seguo tutto il Vangelo per filo e per segno, divento chiesa. Non è vero? Se tu segui il Vangelo per filo e per segno, sei un bravo che sta seguendo quello che ha indicato Gesù. Ma per diventare corpo di Cristo c'è qualcun altro Gesù che deve operare. Ci vogliono i sacramenti, e senza sacramenti non è possibile. Sempre perché la Chiesa sono i convocati, qualcun altro fa questo lavoro qua. Perché noi invece, anche nell'iniziazione cristiana, spingiamo tantissimo su noi che facciamo, quando tutti questi congedi lavorano tutti dall'altra parte. È la grazia di Dio che fa. Certo che dopo c'è anche la corrispondenza dell'uomo, ma qui è tutto spostato sulla bellezza e la forza di un dono che ti è dato, anche se non te lo meriti. Voi vi meritate la Santa Eucaristia, ma è fera. Non sono degno, ce lo fa ripetere la liturgia tutte le volte, lo diciamo, non sono degno. Cioè, meritarsi i sacramenti, per la carità, che idea bizzarra. Perché dopo la nostra tradizione anche pastorale e del linguaggio ci ha anche insegnato delle cose un po' curiose. E il sacramento che immette nel corpo di Cristo, è chiaro, è il battesimo. Quindi mi raccomando, perché a volte si sentono anche i preti, ah certo sono tanti battezzati, ma la Chiesa è di quelli che frequentano fiamma ossidrica da qui all'eternità per il prete, perché sta dicendo una castroneria teologica. Tutti quelli che sono battezzati appartengono al corpo di Cristo. Sarà un legame lungo, vicino, slavato, intenso, ma lì non ci piove. Quelli che sono battezzati sono inseriti nel corpo di Cristo. Poi dice Lumen Gentium, non basta essere inseriti una volta, va alimentata questo inserimento. E qual è il modo migliore per alimentare l'inserimento in Cristo? Qual è il modo migliore per essere Chiesa? Fare la Santa Comunione. Perché il modo migliore per essere corpo di Cristo è poi ricevere il corpo di Cristo. Quindi tutte le volte che noi andiamo a fare la Santa Comunione, e la facciamo anche minimalmente, passatemi il termine, decente, beh, lì noi stiamo costruendo la Chiesa in quella porzione di territorio dove siamo. Poi ci sono anche tante altre cose che dobbiamo fare, ma quello è il cuore. Su questo le scritture, il Vaticano II, è chiaro e limpido e trasparente. Perché, poi alimentati da questo inserimento, alimentati dal corpo di Cristo nell'inserimento, dal corpo di Cristo Eucaristia, nell'inserimento nel corpo di Cristo che è la Chiesa unita al suo Signore, noi abbiamo un compito, rimanere un solo corpo. Avete mai notato la preghiera eucaristica seconda, quella che normalmente il prete fa perché è la più corta? Perché comunicando al corpo, al sangue di Cristo, però con lo Spirito Santo diventiamo un solo corpo. Non sbaglia la liturgia, non sbaglio il corpo, perché la cosa più difficile è rimanere uniti a nostro Signore e tra di noi. E la Santa Eucaristia, quindi guardate che pericoloso fare la comunione, è molto pericoloso, perché vi costringe a stare unito anche a quel battezzato dell'ostrica che voi brucereste perché è il vostro vicino di casa che gli tirereste il collo. Perché l'Eucaristia fa quel lavoro qui di inserirti in Cristo e di tenerti insieme a tutti quelli che sono nel corpo di Cristo. Quindi non so, è come un'iniezione di cemento armato, per tenere insieme, di colla, di silicone, ma è un corpo che rischia tutte le volte di perdere i pezzi, e tutte le volte invece che tu fai Eucaristia, fai Chiesa, ti riunisce, ti riattacchi, perché la disgregazione è la fatica numero uno del corpo di Cristo. E piace, ma questo è noto a Paolo, soprattutto l'idea del corpo, e ci lavora, perché nel corpo poi ci sono tante membra, quindi ognuno ha la sua importanza, non tutti dobbiamo fare la stessa identica cosa. E non è che se il piede non fa la mano ci rimane male, perché invece qualcuno nella vita della Chiesa ci rimane male, perché se non fa alcune cose, no, Paolo dice va bene, uno fa il piede, uno fa la mano. Bene, non so se saremo tutti sempre d'accordo con San Paolo, ma intanto andiamo avanti. E adesso qua poi ritorna il compito della Chiesa. Qual è il compito della Chiesa? Conformarsi a Cristo. Stando uniti a Gesù, prendere sempre di più la sua forma. Su questo dovremo lavorare. Perché certo che il compito della Chiesa è la missione, cioè andare a essere presenza di Gesù, del va bene tutto, ma se non sei unito a Gesù, chi vai a portare? E se non sei conformato a Cristo, vai in giro a dire che roba? O vai a proporre chi? E Lumen Gentium è proprio molto molto chiaro. Chiesa ricordati che il problema non è degli altri innanzitutto, ma Chiesa diventa te stessa, conformati a Gesù, diventa corpo di Cristo. Sii una brava sposa, perché Gesù, di cui prende lui la figura dello sposo, riprendendo sia la lettera agli Efesini, sia quella ai Galati, sia la grande tradizione sponsale, ma sulla quale poi ho detto che ritorneremo, ma la tengo per ultima, perché vi aiuterò a capire che è geniale quell'idea qua della sposa. Allora, la parola Chiesa, alcune immagini, già corpo di Cristo, perché qui adesso abbiamo già molta più polpa, perché corpo di Cristo riesce anche nel linguaggio, quantomeno nostro, a tenere insieme l'Eucaristia, un popolo, i sacramenti, l'insieme, cioè tante cose, è molto più di dire che la Chiesa è il potere di Dio. Vabbè, se lo dico, la Chiesa è corpo di Cristo, ha tante, tante capacità linguistiche e di profondità spirituali. Non lavora molto su questa categoria Lumen Gentium, perché tanti documenti l'avevano già lavorato prima. Insiste in maniera particolare su popolo di Dio, perché era una parola, un modo di esprimersi che nella Bibbia c'è, ovviamente, la Chiesa come popolo di Dio, ma che nel linguaggio della catechesi, della teologia, della Chiesa non era più stata molto usata. E allora su questo spinge tantissimo, così si capisce anche poi quando dice Papa Francesco che è solo una teologia del pueblo, del popolo, del popolo e Chiesa, tutto il resto parliamo un'altra volta. E dice che questa è la chiave interpretativa del Vaticano II, e ha ragione, perché poi sembra il ragazzotto così un po' vivace e poco istruito, ma te lo raccomando, perché c'ha chilometri di ecclesiologia dietro. E viva Dio che per la prima volta un papa ha detto che non si chiama papa, per la carità, ma si chiama vescovo di Roma, santa pace. Perché la cosa più importante è non essere papa, ma essere vescovo di Roma, santa pace. Solo che poi per secoli siamo stati abituati con un altro linguaggio e non pensiamo più alla verità delle cose. Questo arriva lì e dice: oh, io sono vescovo di Roma. Beh, questo non sbaglia un millimetro di teologia dei sacramenti e della Chiesa. Popolo di Dio. Ecco, la cosa curiosa di nostro Signore è che non ci vuole salvare individualmente. Nostro Signore ha una passione per l'umanità, per tutti, per ciascuno insieme, per tutti. E non avendo voluto fare, perché faccio un passo indietro, perché lo do per scontato, noi dobbiamo imparare da Dio e dalla Bibbia che cosa deve essere la Chiesa. Se Dio avesse parlato a uno per uno, cioè se Dio avesse chiamato una persona da sola per stare solo lei con Dio e basta, beh, allora anche la Chiesa potrebbe essere così, anzi dovrebbe essere così. Ma se Dio ha chiamato Abramo per poi mandarlo a un popolo, ha chiamato Mosè per mandarlo a un popolo, cioè tutte le volte che chiama uno, non lo chiama uno da solo, ma lo chiama per poi arrivare a tutti, questa qui è la Chiesa. Uguale, la Chiesa non è fatta per noi stessi, ma siamo fatti per l'umanità. E non vuol dire che siamo fatti per l'umanità, cioè vuol dire che dobbiamo battezzare tutto e convertire tutti. Ma noi esistiamo per salvare l'umanità. Ma su questo un po' alla volta arriveremo, intanto ce lo sentiamo lì, perché qui è chiaro, caspita, lui vuole santificare e salvare. Questo è quello che vuole Dio, santificare e salvare. Quindi la Chiesa fa tirare subito le conseguenze, quindi la Chiesa non deve condannare, mi spiace, non mi ha da fare. Noi abbiamo preso un linguaggio della cipicchia, non va bene questo, ti giuro, non va bene, non va bene, non va bene. La Chiesa è fatta per santificare e salvare, perché questo vuole Dio. C'è scritto da qualche parte che Dio vuole che qualcuno vada all'inferno? No, leggetelo da tutte le parti. Adesso anche i siti, santa pace su quello che ha detto il Papa riguardo all'inferno, speriamo che sia vuoto. Dio mio, è da decenni che la teologia e la spiritualità da almeno un millennio che lo dice. Santa pace, ma su questo magari ci siamo, non ci siamo già sentiti nel corso di escatologia, ma un popolo per santificare e salvare. Quindi la Chiesa è fatta per riuscite a capire il cambiamento, cioè noi, non so voi, perché io sono per te, sono da parte di qui, ma voi che andate a messa normalmente vi sentite rimproverati per quelli che non ci sono, siamo pochi, guarda qui, patapimpa, cioè quello dovrebbe solo dire grazie, grazie, grazie che siete venuti. Ma noi dopo nel modo di essere chiesa abbiamo invece preso una modalità, e per questo dice il Vaticano II, ritornare all'asse ci aiuta tantissimo anche nel non giudicare chi non viene la catechesi, chi... siamo fatti per andare a giudicare, siamo fatti per cercare di, certo che dopo facciamo tutto a fin di bene, sempre tutto a fin di bene, io capimmi, per santificare e salvare. E ci devono domandare come si fa a santificare e salvare, ma pezzettino alla volta. E qual è la cosa bella del popolo? Che il popolo vive di una alleanza. E qui notate le parole alleanza, il patto, perché dopo ritornerà la questione matrimoniale, l'alleanza. Perché noi viviamo di un patto, di un'alleanza tra Dio e noi e tra noi con gli altri che seguono Dio. Vado un po' più veloce, qua poi tanto lo trovate. Tutti quei testi qua li trovate anche facilmente in internet, quindi sono tutti scaricati. www.vatican.vane, il sito ufficiale del Vaticano, scaricati i documenti del Concilio, non dagli altri siti. Mi raccomando, perché quelli sono garantiti, perché gli altri, vi assicuro che ho scoperto che fanno a volte i furbetti intenzionalmente. E qui comincia a mettere una cosa interessante. Allora, questo nuovo popolo di Dio cosa deve fare? Dice, è il germe di una nuova umanità e deve essere strumento della redenzione di tutti. Cioè, noi siamo chiesa, dobbiamo essere strumento della salvezza di tutti. Quindi non è vero che si salvano solo quelli che sono nella chiesa, perché la chiesa è fatta per definizione per essere a servizio della salvezza di tutti, ad esempio. E come si fa a essere salvezza di tutti? Luce e sale. Non c'è scritto da nessuna parte di mettere il cappio, devi tirarli, o devi spingerli dentro in chiesa, o devi costringerli con i sacramenti, con le firme, almeno l'anno della comunione, della cresima, a venire. No, c'è scritto così. Perché dopo capite che da un'idea teologica seria, chi è Gesù, chi è la chiesa, cosa deve fare la chiesa per essere chiesa, ne deriva una marea di conseguenze pastorali. Perché le vere questioni sono di sostanza. Come fare a essere chiesa? Perché tutti lo facciamo, tutti lo facciamo per essere davvero chiesa, sì, ma come si fa a essere luce e sale? Ci darà una risposta anche su questo, ma adesso voglio andare al finale, perché se è vero che tutte queste parole, immagini, anche immagini, concetti, corpo di Cristo, popolo di Dio, sono delle parole importanti, quella più importante in assoluto, non lo dico io, quello lo interpretiamo anche, il Concilio si è autointerpretato così, l'ha usata nel primo numero fin dall'inizio, dicendo: se io dovessi dire chi è la Chiesa, vado subito al dunque, allora qui, chi è la Chiesa? È proprio l'inizio della Lumen Gentium, è in Cristo, in qualche modo veluti in latino, non è un sacramento, ma se devi capire un po' chi è la Chiesa, fai l'analogia con i sacramenti. La Chiesa è in qualche modo il sacramento. Perché uso questa parola qui, sacramento? Lo spiega, ricordate la definizione di sacramento anche di Pio X del catechismo tradizionale, segno e strumento, segno visibile di una grazia invisibile che passa attraverso quella realtà lì. Ecco, la Chiesa è questa. È come, prendi l'analogia di un sacramento, è un segno visibile che diventa uno strumento di una grazia invisibile. E qual è quella grazia invisibile? La chiamate proprio per nome: intima unione con Dio e intima unione dell'unità di tutto il genere umano. Quindi la Chiesa è fatta non per disgregare, ma per unire. Beh, già anche questo. Avete presente le divisioni? No, non all'interno della vostra zona, ma all'interno delle altre parrocchie, anche solo tra i gruppi, che se sei di un gruppo non sei di un altro, Mi, e siccome siamo bravi a sparlarci a vicenda e non a valorizzarci, a non volerci bene, la Chiesa è Chiesa quando fa quel lavoro qua, intima unione con Dio e addirittura unità di tutto il genere umano. Quindi noi dovremmo essere là dove siamo, quelli che tengono insieme la comunità. E invece ci sono delle parrocchie che disgregano i paesi. Non in questa zona, quindi presenta alcune situazioni drammatiche. No, lì non siamo più Chiesa. No. Perché la Chiesa fa quel lavoro qua di tenere insieme un mondo unito a Dio e Dio unito al mondo. Voglio lavorare un attimo su quella faccenda qui del sacramento. Così ritorniamo alla sposa e concludiamo. L'idea di sacramento è geniale. Perché ci dice che c'è bisogno di qualcosa visibile, concreto, che permette a Dio di fare il suo lavoro. E a volte è chiaro qual è, in termini tecnici, si chiama la materia del sacramento, perché nella Santa Eucaristia è il pane, nel battesimo è l'acqua, nella cresima, l'unzione degli infermi, nell'ordinazione l'olio, nel matrimonio qual è la materia? Il corpo dei due nubenti. Tant'è che vi hanno anche detto che siete stati voi due che vi siete sposati, non è il prete che vi ha sposati. Voi due vi siete sposati. Perché voi siete la materia del sacramento. Il prete benedice a nome di Dio, tant'è che spero sappiate che solo da 500 anni a questa parte che poi c'è l'obbligo della forma canonica, ma prima i cristiani una benedizione, andavano a vivere insieme, erano sposati sacramentalmente, risolveremo tante di quelle casini con le convivenze. Quindi due battezzati che fa a vivere insieme, però questo è il maiolino di pensiero, perché 500, fino a 500 anni, fino al Concilio di Trento, due battezzati che andavano a vivere insieme, more uxorio, come sposati, erano sacramentalmente uniti. Isabella ha risolto tutto il problema. Dopo non è vero che ha risolto il problema, perché abbiamo obbligato la forma canonica per capire chi è sposato e chi non è sposato. Però se capivo più come funzionava la storia, va bene. Però che bello che sia il corpo dei due. Quindi vuol dire che la materia del corpo della sposa, proprio la sua carne, non la sua anima, il suo cuore, no, la sua carne, il suo corpo, è la materia attraverso cui la grazia di Dio passa e arriva al marito. E il corpo del marito è il luogo materiale attraverso cui arriva alla moglie la grazia di Dio. Questo è talmente vero che voi potete essere anche sposati in chiesa, ma se non avete ancora avuto un rapporto sessuale dopo, voi non siete sposati. Lo sapete quella roba qua? È di una bellezza e potenza, talmente vero quella roba qua. È di una bellezza la nostra religione che metà pasta ci picchia. Perché è talmente potente che la materia è il corpo, che fin quando poi non c'è l'unione dei due corpi, il sacramento è lì latente, non so come dire, ma non è ancora attivato. Tant'è che potrebbe essere sciolto senza nessun problema ipso facto. E quindi è molto curiosa, anche tutt'oggi canonicamente. Quindi una coppia che si è sposata in chiesa e non ha più rapporti sessuali non è sposata. Bella la faccenda, molto bella. Mi piace la nostra santa religione. Perché voglio arrivare qui e chiudo, perché siamo già un quarto alle 10, perché adesso capiamo allora la questione Per cui la Chiesa è anche la sposa di Cristo. Mi spiego subito. Uso dei riferimenti che sono noti per poi arrivare alla Chiesa. Io sono l'angelo Gabriele, vado da Maria, le parlo insieme e quella non mi dà liberamente il suo corpo, io mica gli posso saltare dentro. Io Spirito Santo. No, perché se lei non mi dà il suo corpo, io Dio voglio con la mia grazia, sì, però ho bisogno di un segno, di un corpo, di una materia che mi accolga perché io possa lavorare. È Maria che è brava a divinizzare il bambino? No, è la grazia di Dio che opera. Ma se Maria non dice sì, anche Dio deve andare a cercarsi un'altra. Mettiamo per assurdo, avesse detto di no, il Padre Eterno deve andare a cercarsi un'altra ragazza. Uguale. Non c'è per Dio, lo sceglie Dio, Dio potrebbe agire senza di noi. Poteva Dio entrare dentro nel corpo di Maria e possederla, come faceva Zeus con gli umani, con... la mitologia greca ha immaginato la divinità così. Il Dio dei cristiani è Dio, è Dio perché è amore, rispetta la libertà delle persone, non violenta, ma bussa. Io sto alla porta e busso, se qualcuno mi apre, io entro. E se mi lasci entrare, non solo ucciderò e starò con te, ma poi attraverso di te io mi renderò presente. Ecco, questa è la Chiesa. È per questo che Maria diventa prototipica poi della Chiesa. Perché come Maria è stata il grembo di carne che ha permesso a Gesù di rendersi presente nel mondo, la Chiesa, noi, con il corpo della nostra vita, permettiamo al Signore di continuare a rendersi presente nel mondo. Per questo la Chiesa è sacramento. È il segno visibile che permette a Dio di poter andare in giro e incontrare ancora il mondo. Quindi vuol dire che noi adesso siamo qua riuniti nel suo nome. Quindi gli stiamo permettendo di essere presente. Cosa faccia Dio poi attraverso di noi? Si arrangia, non è che rimane qua confinato qui dentro, Perché quando è arrivato nel corpo di Maria, non è che è stato confinato nel corpo di Maria. Poi lui è andato in giro come ne aveva voglia. Passatemi l'analogia. Ma questo è molto importante, perché mi siamo tentati di allora di immaginare che Gesù rimane dove arrivano i cristiani, no? No. Segno strumento vuol dire che dove ci sono dei cristiani che fanno i cristiani, gli permette a Gesù di rendersi presente, poi lui va in giro dove la voglia. Saranno tre che celebrano la messa, ma la grazia di Dio mica rimane lì dentro a quei tre, ma attraverso quei tre, ma non solo perché loro andranno poi a casa e saranno un po' più santificati, speriamo, ma perché già il fatto di aver reso possibile, aver dato il tuo corpo, permette all'alleanza di Dio di continuare a lavorare all'interno di questa umanità in un modo invisibile che noi non vediamo, o meglio, i santi poi lo vedevano, riuscivano a vedere la presenza e l'agire di Dio. Io non lo vedo così come lo vedevano i santi, ma mi rendo conto che questo è davvero importante. Ecco perché allora il Concilio Vaticano II, e qui termino, sceglie tra tutte le immagini, arrivando poi a dirci che è la Chiesa il quasi come un sacramento, è il segno materiale che permette a quel disegno di alleanza, di unità, di amore di Dio di continuare a rendersi presente nel mondo. Chiudo. Quando lo devo dire in maniera un po' stringata, può aiutare, perché ai nostri tempi si cantava, adesso è quasi passata nelle nostre chiese: Cristo non ha mani, ha soltanto le nostre mani, Cristo non ha piedi, ha soltanto... È un'antica preghiera medievale, musicalmente la mia anche, ma la preghiera è molto interessante, perché dice: Cristo potrebbe andare in giro da solo, sì, ma ha scelto di chiedere permesso a Maria, chiedere permesso a... Ecco, noi siamo l'umanità che ha dato a Gesù il permesso di entrare nella sua vita. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me, e attraverso il segno che la mia vita è, Lui va in giro a continuare a lavorare, diciamo un po' così. Per questo la volta prossima cominceremo a lavorare, scusate la ripetizione, su questa cosa qui che abbiamo, che Gesù, perché non fa tutto Gesù, perché ha bisogno di un corpo per lavorare e rendersi presente nel mondo. Ma su questo la volta prossima metteremo qualche tassello in più per cercare di proseguire con il nostro discorso. Io vi ringrazio, mi taccio, e volentieri, se avete bisogno, c'è, cioè, anche una sottolineatura, una domanda.